Seconda domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, primo capitolo, i versetti 29-34.
Il giorno dopo Giovanni vide Gesù venire a sé e gridò: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché era prima di me. E io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché fosse manifestato in Israele. E Giovanni rese la sua testimonianza così: ho veduto lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. E io non lo conoscevo, ma chi mi ha mandato a battezzare nell'acqua mi ha detto: colui sul quale vedrà scendere e fermarsi lo Spirito è quegli stesso che battezza nello Spirito Santo. E ho veduto e ho testimoniato che egli è il Figlio di Dio».
Dal profeta Isaia, capitolo 49, i versetti 1-7.
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino al grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo sei tu, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto.
Dalla prima lettera ai Corinzi, primo capitolo, i versetti 1-3.
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro, Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.
Scenda su di noi lo Spirito Santo, ci guidi con la sua sapienza alla comprensione e alla vita della parola che oggi ci è donata per la nostra salvezza. Amen. Domenica seconda del tempo ordinario, la domenica dell'Agnello di Dio. Questo è il titolo che possiamo iconologizzare per questa domenica. Inizia dunque il tempo ordinario. Sappiamo che dopo la celebrazione del battesimo di Gesù, fino alla Quaresima per poi riprendere nuovamente il lunedì dopo la Pentecoste, fino alla domenica dedicata a Cristo Re dell'Universo, abbiamo questo grosso corpo, potremmo dire, nel lezionario, nel messale, il tempo ordinario. Più che un vero e proprio tempo liturgico, si tratta di una serie di domeniche in cui si celebra il mistero della salvezza, ma queste domeniche, fin dagli origini della Chiesa, sono sempre il giorno del Signore, il giorno in cui l'assemblea radunata dallo Spirito Santo ascolta la parola di Dio, spezza il pane eucaristico per diventare corpo di Cristo, assemblea santa. Il tempo ordinario, lo abbiamo detto più volte, non è un tempo banale o insignificante in confronto con i cosiddetti tempi forti. Anche questo è un tempo forte. Non ha infatti nulla di ordinario nel senso dispregiativo che spesso questo vocabolo ha nel nostro quotidiano. Il tempo ordinario ha come posta in gioco la santificazione del mondo degli uomini, quindi le persone, la società, l'intero universo. Scrive Origene: il ministero di Giovanni è sempre in azione nel mondo. Se uno è destinato a credere in Gesù Cristo, bisogna che prima lo spirito e la potenza di Giovanni vengano nella sua anima per preparare al Signore un popolo perfetto, per spianare le vie e raddrizzare i sentieri, addolcendo le asperità del cuore. Non solo ai tempi dell'Evangelo venne preparata la strada al Signore, anche oggi lo spirito e la potenza di Giovanni precedono la venuta del Salvatore. E davvero, fedele al suo ruolo di precursore, il Battista ha distolto dalla sua persona l'attenzione degli uomini. Ascolteremo, leggendo un po' il contesto del nostro brano, la risposta che Giovanni dà a coloro che da Gerusalemme erano venuti per indagare sul suo conto. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Lui è la voce della parola a cui è chiamato a preparare la via. Secondo la tradizione giudaica, il Messia doveva rimanere nascosto finché Elia non lo avesse rivelato pubblicamente, conferendogli l'unzione. E Giovanni, prima, e lo dice, prima di battezzare Gesù, che è il cugino, non sapeva che questi fosse il Messia, ma ora ha visto e gli rende testimonianza. Ha visto lo Spirito discendere e fermarsi su Gesù e ha intuito in lui, alla luce delle Scritture, l'agnello dell'espiazione futura, il servo scelto da Dio per battezzare dello Spirito. Dirà: è il Figlio di Dio. Versetto 34. Presentando dunque Gesù, il quarto Evangelo annuncia fin dall'inizio quel battesimo di morte che egli dovrà ricevere per togliere il peccato del mondo, e lo abbiamo anche ribadito nella domenica del battesimo del Signore, no? Quel battesimo è l'inizio di un percorso che porterà alla croce, per poi trono di gloria per la risurrezione. Presentando Gesù, egli riconosce che Gesù è il fuoco che è venuto sulla terra per togliere il peccato del mondo. Una incommensurabile superiorità è quella del Messia, di Cristo, di Gesù, che è prima di me, dirà il Battista. Poi discuteremo su questa preesistenza divina che il Battista gli riconosce. se è del Battista o è dell'Evangelista, secondo quella espressione, no, dell'ironia giovannea che mette sui personaggi verità, no, che vanno al di là di quello che forse il personaggio stesso stava rivelando. Certi destini unici sono come i fiumi di cui si scopre la potenza soltanto più a valle della sorgente. All'inizio c'è un po' d'acqua, poi diventa un fiume imponente. In riferimento a Gesù ci sono due modi di considerarlo, entrambi riduttivi, ovvero sottraendosi alla testimonianza che bisogna rendergli sulle orme di Giovanni. Noi possiamo o relegarlo nel cielo proclamandolo Dio, ma un Dio inaccessibile, la cui salvezza riguarda soltanto l'eternità, per cui tutto il presente è completamente sottratto. Oppure si può rinchiudere Gesù entro i confini della terra, non vedendo in lui altro che un uomo fra gli uomini, più vicino, più fraterno, ma comunque orfano del Padre e staccato dallo Spirito. Un vescovo cattolico, Bossuet, perdonatemi la pronuncia non proprio, scrive: non si può ridurre il Cristo alla terra o al cielo. In qualunque stato ci troviamo, mettiamo Gesù fra Dio e noi. Spesso, anzi, oggi sembra ancor più, in questa cosiddetta svolta antropologica, no? un annullamento, un sostituire Dio, Gesù, completamente dalla nostra vita. Entriamo dunque nella preghiera, l'eucologia di questa seconda domenica. L'antifona d'ingresso, Salmo 65, versetto 4. Tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a te, inneggi al tuo nome, o Altissimo. Con il salmista l'assemblea è chiamata a cantare la gioia riconoscente al Signore perché opera fatti potenti per il suo popolo. La liberazione dai nemici, sia quella dell'Esodo, sia quella nella patria, sempre in riferimento alla storia di Israele, ma l'intera terra e dunque tutti i suoi abitanti di ogni tempo sono uniti nella lode per quel canto che acclama il nome divino e indicibile del Signore come Salvatore. Salvatore dai mali e dai pericoli esterni, ma anche da quel pericolo del male, del peccato, che noi dobbiamo affrontare, vincere. Il canto all'Evangelo, l'inno del Verbo, il prologo di Giovanni. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. L'inno di Giovanni, che ha come epicentro la proclamazione del suo entrare dall'eternità divina del Verbo, in cui sussiste con il Padre e con lo Spirito Santo, in quell'evo, in quella storia creata da Dio stesso, diventa carne, ovvero immagine e somiglianza di Dio, da Lui creata, creata al fine di diventare la sua stessa immagine e somiglianza. Dunque la divina persona, il Verbo di Dio, è la sua carne, e questa carne del Verbo è il Verbo Dio, scrive ancora San Cirillo Alessandrino. In questa seconda domenica del tempo ordinario, cosa che sappiamo, ma è bene ribadirlo, l'Evangelo, in tutti e tre i cicli liturgici, non è preso, come ci aspetteremmo, dai corrispondenti Evangeli sinottici. Anno A, Matteo, anno B, Marco, anno C, Luca. Ma sempre, la seconda domenica, è ancora dell'Evangelo di Giovanni. Conoscete quello dell'anno A, la domenica dell'agnello di Dio, abbiamo detto, l'anno B si leggono i versetti 35-42, quindi a continuare con le prime vocazioni. L'anno C, ancora andando avanti, la domenica delle nozze di Cana, capitolo 2, i versetti 1-12. Che cosa vogliono suggerire probabilmente i riformatori liturgici scegliendo questi testi? L'Evangelo, la comprensione di Gesù e del suo Evangelo, è bene premettere l'idea che ci offre il quarto evangelista. Per questo diventa una sorta di porta d'ingresso. Il quarto Evangelo, infatti, dopo il prologo, quell'inno meraviglioso, i versetti 1-18, si apre con la solenne testimonianza del Battista. La pericope dal versetto, sempre capitolo 1, dal versetto 19 a seguire, è il prologo della parte cosiddetta storica, ovvero la traduzione nel linguaggio della storia di ciò che il prologo esprime nel linguaggio della teologia, che forse ci può apparire un po' più astratto. Come Marco, l'evangelista Giovanni omette gli episodi della nascita e dell'infanzia di Gesù, questo lo sappiamo, sono soltanto Matteo e Luca a parlare dell'infanzia di Gesù. Inizia anche Giovanni descrivendo la comparsa sulla scena del Battista, ma a differenza di ciò che fanno i sinottici, non riporta la predicazione del profeta. E questo ci lascia un po', no? Non ci dice delle parole. La missione del Battista si riduce ad una testimonianza solenne resa a Gesù, proclamandolo agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e riconoscendolo come l'eletto di Dio che battezza con lo Spirito Santo. I sinottici invece riportano le esortazioni del Battista alla conversione. Come già abbiamo visto per la domenica del battesimo del Signore, anche la seconda domenica di questo tempo per l'anno è ancora tempo della manifestazione, l'Epifania del Signore. Ora, queste domeniche, il battesimo e la seconda, si pongono davvero come un vero capodanno, almeno per il lezionario, che trova qui l'inizio della sua lettura. Gesù sta per iniziare il ministero messianico, cioè porta a compimento quella benevolenza divina che da sempre giace accanto agli uomini. Questo ingresso trionfale del Signore nella vita pubblica, che già ricordiamo le parole del Padre nella domenica del battesimo, trova compiacimento perché contempla come compiuto ciò che ha chiesto al Figlio, la missione del Figlio dunque, qui trova maggiore ampliamento. Davvero l'indicibile, incomprensibile, ma soltanto per il limite della comprensione umana, il mistero grande di Dio si apre completamente per la potenza dello Spirito Santo alla contemplazione, all'estasi umana. Leggiamo quanto scrive Clemente di Alessandria a proposito del quarto Evangelo, nel quale, vedendo che gli Evangeli degli altri erano narrate piuttosto le cose che riguardano la parte umana di Cristo, per impulso divino, a richiesta dei suoi discepoli, ultimo di tutti, scrisse un Evangelo spirituale. Al contrario dei sinottici, Giovanni non descrive la scena del battesimo, ma l'allude e vi rinvia. L'attenzione è posta interamente sul Signore, secondo la testimonianza resa dal Battista. Prosegue dunque quell'aspetto battesimale della vita storica del Signore nella prospettiva giovannea. La narrazione che noi abbiamo nei nostri versetti ha lo scopo non di raccontare il battesimo di Gesù, ma di indicare quando e come il Battista ha riconosciuto il Messia. Nei versetti immediatamente precedenti era stata resa una prima testimonianza a quella rappresentanza dei sacerdoti e dei leviti che da Gerusalemme erano andati ad interrogare il Battista. All'interno della magnifica testimonianza del Battista in riferimento a Gesù, dunque noi abbiamo il nostro brano. Ai versetti 6-8 del prologo c'è l'inizio della testimonianza. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. E raggiunge il suo vertice al versetto 9. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E poi proseguirà fino al versetto 51 che chiude il primo capitolo. Egli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. L'Evangelista mette nella conclusione del discorso dell'incontro di Gesù con Natanaele queste parole di rivelazione della sua identità. Notate la proclamazione solenne: in verità vi dico, i cieli aperti, gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Dicevamo nel commento, nella lezio alla Domenica del Battesimo, i cieli aperti rappresentano la comunicazione ristabilita tra Dio e gli uomini, una comunicazione che non verrà più chiusa, ma rimarrà sempre aperta. L'attenzione dunque sempre sul Signore, anche se la testimonianza del Battista varia in riferimento alle persone verso cui si rivolge ed è articolata in tre momenti, collocati nei tre giorni iniziali della settimana. Lo abbiamo ripreso questo a proposito quando abbiamo commentato le nozze di Cana, no? Tre giorni più tre giorni dopo l'inizio della rivelazione alle nozze, no? E quindi c'è la settimana iniziale presentata nel Vangelo di Giovanni. Che cosa accade il primo giorno? Il primo giorno, se voi andate al versetto 19, questa è la testimonianza quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Chi sei tu? Io non sono il Cristo, eccetera. E continua fino al versetto 28. La risposta del Battista sulla sua identità agli inviati ufficiali di Gerusalemme. I versetti 29-34, la nostra pericope, la professione di fede del Battista sulla identità di Gesù, questa volta rivolta a un gruppo più ampio, a tutti coloro che lì sono presenti. Poi, terzo giorno, versetti 35-39, il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. La testimonianza resa a due dei suoi discepoli, che inviati diventeranno poi discepoli di Cristo. E forse uno dei due era proprio Giovanni, l'Evangelista, no? Insieme ad Andrea. Dunque, siamo pienamente inseriti in quella teologia simbolica giovannea che indica che al primo giorno, l'inizio, c'è colui che viene, l'annuncio che deve venire, al secondo che è venuto e al terzo che compie l'opera che porta con sé. Il terzo giorno poi, come non vedere l'allusione alla resurrezione, alla gloria divina, alla fede dei discepoli? Dunque, in questa pericope evangelica ci troviamo di fronte ad una professione di fede in Cristo che si articola in tre affermazioni. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui, e è il Figlio di Dio. Dunque, l'intera pericope giovannea è davvero una novità rispetto ai sinottici, che pur descrivono l'incontro tra Gesù e Giovanni Battista. Una prima caratteristica rispetto alla narrazione dei sinottici nel quarto Evangelo è la presentazione, abbiamo detto, dell'opera del Battista come testimonianza al Messia. Per il quarto evangelista il precursore non prepara la via al Cristo predicando la conversione come fanno i sinottici, Marco, Matteo, Luca, bensì confessa pubblicamente di non essere il Messia e indica con il dito il Cristo che è l'agnello di Dio, l'eletto di Dio. E questo rimando, questa presentazione di Gesù come agnello di Dio e come eletto di Dio, è un'altra caratteristica vistosa della narrazione giovannea, perché Giovanni ribadisce che su Gesù rimane lo Spirito. I sinottici descrivono la stessa discesa dello Spirito Santo, ma non dicono che questa persona divina rimane su Gesù, come fa l'Evangelista Giovanni per ben due volte, versetti 32 e seguenti. Ho visto scendere e posarsi su di lui. L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Versetti 33, 32 e 33. Dei tre sinottici, l'Evangelista Marco è forse più vicino, proprio per la sua sobrietà e anche per antichità, alla narrazione giovannea. Si sa, quando una cosa si ripete, no? La si arricchisce di particolari o di altre notizie, no? Lo facciamo umanamente. Sembra quasi che il fatto in sé sia insufficiente, abbia bisogno di qualche altra annotazione. Il quarto evangelista sopprime nel suo racconto ciò che descrive l'attività del Battista, accentuando piuttosto quei tratti che subordinano Giovanni a Gesù. Domenica scorsa ricordavamo, no? Come facesse difficoltà quella subordinazione di Gesù a Giovanni. Ma come? Io devo battezzare te, dice Giovanni, e si opponeva. E certamente era un problema per i primi cristiani. E ricordavamo l'episodio, no, dell'incoronazione di Carlo Magno, che va alla messa di Natale e il Papa gli pone la corona in testa, no? E uscendo fuori, Carlo disse: se sapevo che andava a finire così, non ci venivo a messa, no? Cosa che Napoleone cambierà, sempre nella notte di Natale, la corona se la porrà lui sulla testa, come a dire, sono io, no? Che ho il potere, non sono subordinato a nessuno. Un Cristo che invece si presenta a ricevere un battesimo, sembra subordinato, si abbassa, no? A Giovanni. Quindi vedete come, e questo fatto, abbiamo detto, probabilmente non è inventato, anzi, proprio perché pone difficoltà, è vero. Così come tutto il racconto del battesimo. Giovanni, qui invece, abbiamo detto, subordina il Battista a Gesù, per mostrare che l'attività del precursore è finalizzata alla manifestazione della messianicità di Gesù. E in particolare l'Evangelista Giovanni omette non solo la proclamazione del battesimo di penitenza, che è così, tra le righe dell'Evangelo, questo battesimo per la remissione dei peccati, ma anche la descrizione del battesimo di Gesù con la rispettiva teofania. Il quarto evangelista non dice che Gesù è stato battezzato, riferendo poi al Battista la visione dei cieli aperti e della discesa dello Spirito sopra Gesù. E questo lo comprendiamo proprio perché il quarto evangelo è orientato, no, a questa presentazione, indicazione di Gesù come attore principale. La liturgia pone accanto a questa pagina evangelica ancora Isaia, come già era accaduto domenica scorsa. Questa volta siamo col secondo Carme, capitolo 49, che per intero va dal versetto 1 al versetto 7. Il contesto qual è? C'è nel mondo politico del tempo la rapida affermazione del persiano Ciro, che ha sconfitto le potenze che fino ad allora dominavano la storia, l'impero babilonese. Ciro è chiamato il Messia perché accende la speranza a tutti gli esuli che in terra di Babilonia erano stati condotti come sconfitti, fra questi anche gli ebrei. I canti del servo sono tutti in quella parte di Isaia definita il secondo Isaia o detero Isaia. Ora, Ciro appare come l'unto del Signore, inviato da Dio per dare compimento alle attese di restaurazione nazionale e mondiale del culto all'unico Dio. Ma questo entusiasmo, beh, certo, Ciro consente, no, il ritorno, e tutti sono entusiasti. Quando cala un po', passa un po' di tempo, l'entusiasmo cala perché si deve constatare che Ciro non sta facendo altro che costruire poi un impero simile a quelli precedenti. I giudei rimangono una piccola colonia di questo impero e la figura di Ciro è ridimensionata perché la sua attività obbedisce semplicemente alla logica dei giochi politici. Gli occhi si puntano su un altro personaggio, questo servo di Adonai, questo servo di Dio. E in questo secondo canto, che costituiscono la prima lettura di oggi, Dio risponde al servo che appare scoraggiato per la vanità dei suoi sforzi, proiettandogli prospettandogli una missione più ampia, universale. Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Queste dovremmo ricordarle, queste parole. Noi spesso siamo affranti da tante delusioni delle nostre, dei nostri progetti, più delle volte. Disse il Signore, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Dice, tu ti preoccupi per quelle piccole cose che stai facendo, ma io penso più in grande, vado oltre, e tu sarai con me. Perché questo servo dice, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Vive questa delusione, però è legato al Signore. La fede non è venuta meno. Sappiamo come la Chiesa primitiva poi abbia ritrovato nel profeta qui descritto i lineamenti di Gesù. Israele vivrà quel resto fedele. Paolo stesso, in Atti 13:47, riferirà alla sua missione la vocazione universale attribuita al servo del Carme. Davvero Paolo è andato oltre Israele, alle genti. Il Signore scelse il servo suo, lo proclama tale e gli dona la sua alleanza. Servo mio tu, Israele. Superiamo, no, l'handicap nostro. Se uno ci dice servo, non è che siamo gioiosi, no? Nel quotidiano questa espressione non, o servitore, Quindi cerchiamo anche nel linguaggio di cambiarla. È cambiata la sensibilità, è cambiata. In antico il servo era colui che non era soltanto una condizione di inferiorità, ma un collaboratore, gradito e onorato di servire, no? Presso il suo Signore, così come è per noi, dove siamo chiamati a essere servitori, si dice servitori della parola, no? Purtroppo spesso, permettetemi la battuta, preferiamo essere padroni di chiacchiere, no? Perché ci sentiamo sminuiti nel semplice annuncio della parola. Pensiamo di dover dire noi qualcosa in più. Il Signore sceglie il suo servo e c'è tutta la dignità e la gloria. Servo mio, tu, Israele. E gli annuncia che sarà la sua gloria stessa nell'opera che dovrà adempiere. Questo servo è una persona che riveste anche la funzione di comunione e di aggregazione, che verrà poi spiegata. Il Signore lo ha scelto fin dal seno materno, con una predestinazione misteriosa, è una predilezione. Servo per lui solo, unico mediatore per riportare al Signore Giacobbe, un'espressione che indica col nome del patriarca, no? Impostoli dall'angelo del Signore, Genesi 32, il nome poi diventerà per il riferimento anche al popolo di Israele, no? Appunto. Il Signore per la missione gli dona la gloria, ancora nascosta ma efficace, che si manifesta però in una specie contraria, nella sofferenza. E qui dobbiamo ricordare quanto viene detto, no? Al quarto carme del servo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto. E qui abbiamo la descrizione, no, che tanto ci impressiona per la corrispondenza con il Cristo della Passione. Isaia, dunque, abbiamo detto 52, 13 e seguenti, a continuare con il capitolo 53. La gloria nota e visibile al Signore risulta sfigurata negli occhi impuri dei peccatori. Il Signore dà al suo servo lo spirito divino, che è la sua potenza, l'inarrestabilità divina. Il servo riporta dunque le parole di Dio. E questo servo, lo ribadiamo ancora, non è soltanto colui che converte Israele, Giacobbe Israele, ma realizzando quella promessa fatta ad Abramo, Genesi 12, 1, 3, anche tutte le nazioni, fino ai confini della terra. Il servo per queste nazioni sarà luce, per i confini della terra sarà salvezza. E il battesimo nel Giordano, con il dono dello Spirito, segna l'inizio di tutta questa missione. Quindi vedete la grandezza di questa profezia, che qui trova davvero quel fiume immenso, quella attuazione piena ed efficace. Il Salmo responsoriale lo invito alla vostra riflessione. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà, il versetto responsorio, no? Con cui i fedeli, noi, oggi, ripetiamo la gioia di compiere la volontà di Dio nel cammino verso il Padre. Allora, prendiamo la nostra pericope, versetto 29 del primo capitolo di Giovanni. Il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio è una formula grandemente solenne, quella stessa che, per quella solita ironia giovannea, no, usa Pilato quando presenta Gesù: ecco l'uomo, ecco il re vostro. Capitolo 19, i versetti 5 e 14. Quell'ecco è anche la manifestazione di Dio, ecco del progetto di Dio di salvezza, ecco la Vergine conceperà un figlio, no? Quell'ecco che scandisce le teofanie. Agnello. L'agnello ci ricorda non soltanto, come prima impressione l'animale usato nei sacrifici e dunque l'animale, l'agnello pasquale, ma è anche il simbolo di innocenza. Agnello di Dio può avere una prima definizione nel significato di mandato da Dio, di agnello procurato da Dio. Nel secondo caso, agnello di Dio esprime un superlativo, un agnello degno di Dio, quindi purissimo, innocentissimo. Altre volte, per esempio, monti di Dio, no? Si usa monti altissimi per indicare, no? la vertiginosa altezza. L'agnello di Dio, l'uomo, il re, dunque si manifesta. L'agnello è simbolo di molteplici risonanze, dove, questo è il vocabolo, lo vedremo, Talia indica diversi aspetti, no? Che bisogna cogliere, non scegliendone uno, ma mettendoli insieme. Giovanni lo acclama come agnello sofferente, quell'Isaia 53, il quarto carme, quello che resta muto di fronte ai suoi carnefici. Negli appunti poi trovate tutte le i rimandi biblici. Ma questo agnello è anche il giusto perseguitato, questo servo che porta il peccato degli uomini e si offre come agnello di espiazione. Ricordiamo il rito dell'agnello pasquale. Ora, tutto questo non è soltanto frutto di ricerca teologica, ma ci sono delle basi lessicali. Dicevo che il termine Talia è un termine ricco di significati, che ha primariamente, certo, quello di agnello, ma è usato anche per indicare il ragazzo di fiducia, il servo, ma anche a indicare un pezzo di pane. Con l'Evangelista, dunque, col quarto Evangelo, possiamo dire, in riferimento a Gesù, che è l'agnello, il servo, il pane di Dio che è con noi. Vedete quanta ricchezza c'è nell'espressione di Giovanni, che è molto più ampia di una traduzione superficiale. Bisogna scendere in profondità. Versetto 30. Ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti perché era prima di me. Per quanti ascoltano, Giovanni spiega chi sono i destinatari. Senz'altro quel gruppo rappresentativo con cui Giovanni stava parlando, inviato da Gerusalemme. Sappiamo anche che dal versetto 35 in poi ci sono i discepoli con lui, i suoi discepoli, che poi diventeranno discepoli di Cristo. La spiegazione, dunque, che qui viene data, segue la testimonianza dove aveva annunciato che sarebbe venuto uno dopo di lui, che fu fatto prima di lui, poiché sussisteva prima di lui. Ma dicevamo nell'introduzione, quel prima di me, davvero il Battista, pronunciando queste parole, era consapevole della verità che l'Evangelista sta affermando della preesistenza di Gesù? Ricordiamo il prologo. Ora, possiamo avanzare dei dubbi, non cadiamo in peccato. Siamo probabilmente in una esemplificazione di quell'ironia giovannea, questa abilità che l'evangelista ha, una cosa abbastanza rara, non, di saper porre in un modo, potremmo dire, apparentemente casuale, leggero ma ricco di una densità tremenda, teologicamente parlando. Il Battista forse non si considerava il nuovo Elia, no? E potrebbe aver pensato invece, anche se per un tempo limitato, no? Che questo ruolo fosse di Gesù. Colui che deve venire, l'espressione che qui è usata dal Battista, è riecheggiata da Gesù nell'Evangelo di Matteo in riferimento a Elia, come Malachia aveva annunciato nella sua profezia, nel suo libro. Ora, se il Battista pensava che il Messia fosse Elia ritornato sulla terra, è facile capire, no, che egli lo pensasse come una persona precedente, quindi meno. Teniamo questa possibilità come esempio di quell'ironia giovannea che abbiamo apprezzato, per esempio, nel dialogo con la Samaritana a proposito dell'acqua viva. Il gioco era tra acqua di cisterna e acqua di sorgente. Anche se noi oggi preferiamo bere alla bottiglia dell'acqua minerale, no? Che viene da chilometri di distanza, piuttosto che dall'acquedotto, che forse è un po' più viva, no? Come acqua rispetto, ma comunque. Ricordiamo anche Caifa, quando dice: è meglio che uno muoia per la salvezza di tutti, profetizzando, dirà lì l'Evangelista, lo sottolinea, ricordando che quando il sommo sacerdote in carica, nella pienezza del suo ruolo, no, aveva la capacità di profetizzare, gli apparteneva, e lì sta profetizzando, anche se lui sta pensando a tutt'altro. Versetto 31. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni chiaramente non sta dicendo che non conosce Gesù, erano cugini, poi 6 mesi, quindi non dice che non lo conosce, no? Non secondo l'informazione umana, potremmo dire, secondo la carne. In realtà Giovanni non conosceva il nome, il volto dell'Ercomenos, di colui che viene, di questo Messia che deve manifestarsi a Israele, il popolo dell'Alleanza. Egli sapeva di operare preparando gli uomini alla venuta del Messia, secondo quanto l'angelo aveva detto a Zaccaria suo padre. Luca 1, 16, 17. Giovanni, versetto 32, rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Ecco la seconda affermazione. Il Battista riconosce Gesù come Messia soltanto quando lo battezza. E qui il quarto Evangelo presuppone quel racconto sinottico del battesimo di Gesù. Non ne parla, ma è chiaro l'allusione. È la manifestazione dello Spirito che discende quale colomba dal cielo, da presso Dio. Ora, questa visione riservata a Cristo, mentre si aprono i cieli, è ammesso anche il precursore. E in quel scendere come una colomba non indica l'aspetto fisico della colomba, anche se poi, soprattutto nelle chiese bizantine, no, sull'altare c'è una colomba. Nell'iconografia troviamo la colomba, avete l'icona del battesimo, no, nei testi patristici o dell'Arezio, e lo Spirito Santo è rappresentato nella forma di una colomba, ma il testo dice che scende come os, non significa uguale. L'Evangelista avrebbe dovuto usare katos per indicare, no, un'uguaglianza. L'Evangelista probabilmente fa riferimento a un moto discensionale che non incute paure, come può essere quello di un uccello da preda, no? Se scende un falco, anche l'addestratore pone il braccio coperto da uno spesso strato di cuoio su cui il falco, no, o l'agro, l'animale, il predatore, scende con i suoi artigli e abbraccia, e pur non volendogli fare male, no, tuttavia protegge il braccio, perché mentre se scende una colomba, no, noi poggiamo il dito e con delicatezza, no, se l'animale non è impaurito da noi, scende con dolcezza. Quindi anche questo, la discesa dello spirito non incute paura, il senso è ma gioia, suavità, fiducia, perché è bello a vedersi, come appunto il volo di una colomba. I sinottici affermano che lo Spirito discende su Gesù, mentre in Giovanni il Battista dà una precisazione determinante sullo Spirito: restava sopra di lui. E qui una differenza con quello che anche in altri momenti lo Spirito era disceso, ma soltanto per un'azione puntuale. E poi lo Spirito lasciava colui che aveva compiuto la missione. Qui invece al re messianico era stata promessa la dimora dello Spirito e tutta la sua pienezza sapienziale. Isaia 11:2 scrive che sul virgulto di Iesse riposa lo Spirito Santo, è in modo permanente poiché Dio sta con lui. Atti 10:38. Continua dunque la testimonianza, versetto 33. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Io non lo conoscevo. Riprendendo il discorso come all'inizio, qui siamo in un modo, beh, è caratteristico, no? Questo procedere a cerchi concentrici sempre più larghi nei beduini del deserto, no? Questo riprendere il discorso è fatto anche quando si vuole via via ulteriormente allargare la comprensione, no, di qualcosa. Un buon insegnante sa partire da all'inizio da qualcosa di piccolo e via via poi, no, allargare il significato, la comprensione di ciò che si sta parlando. Viene dato dunque riprendendo il discorso dall'inizio, un ulteriore approfondimento di significato. Ora, Giovanni ha vissuto nel deserto, ha assunto questo stile di ragionare. L'uomo sul quale, dice, vedrai scendere e rimanere lo Spirito. C'è dunque un riconoscimento frutto di una rivelazione divina. Colui che invia ha parlato a Giovanni comunicandogli un segno distintivo, decisivo. Lo Spirito discende e si posa su quello che è il Messia e vi fa dimora. È terminato il battesimo, Giovanni diminuisce e scompare dalla scena. Viene quel battesimo di colui che è infinitamente maggiore di Giovanni. E l'effusione dello Spirito, annunciato dai profeti nell'Antico Testamento, no? Tipico dell'era messianica, negli appunti troverete ancora le citazioni, Gioele, Isaia, Zaccaria, eccetera, no? Diventa l'inizio e il compimento, che poi noi ulteriormente svilupperemo nella Pentecoste e nel battesimo cristiano, dove è proprio l'effusione dello Spirito, la parte, no? Più grande. Giovanni testimonia, versetto 34, ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. E qui le cose si complicano un po', perché bisogna risolvere alcuni problemi, un problema filologico, no? Sul verbo vedere e rimanere, testimoniare. Giovanni alla testimonianza questi è il Figlio di Dio aggiunge la testimonianza della parola del Padre che noi abbiamo ascoltato nel racconto sinottico del battesimo. Ora, al versetto 32, andando un po' indietro, troviamo il perfetto del verbo vedere, ho visto, e l'auristo rimase. Al versetto 34, invece, i due verbi sono al perfetto, ho visto, ho reso testimonianza. E il tempo adoperato in questo passo sembra indicare un'azione passata. Dunque Giovanni renderebbe testimonianza a Gesù dopo il suo battesimo. Ma alcuni commentatori fanno osservare che la frase «ho visto lo Spirito e rimase» è un semitismo per indicare che Giovanni ha visto lo Spirito Santo scendere e rimanere su Gesù. E dunque anche i perfetti, ho visto e ho reso testimonianza, hanno valore di presente. Quindi una testimonianza che il Battista rende di ciò che vede, allorché sta parlando. E dunque non è necessario porre un intervallo di tempo tra il battesimo di Gesù e la testimonianza di Giovanni, che avviene nel momento stesso in cui ciò si realizza. No? Un'altra situazione del genere la ritroviamo ad esempio nel Magnificat, no? L'anima mia magnifica. E in parallelo con l'auristo esulta. Anche lì noi ritroviamo nel momento stesso in cui c'è l'annuncio, no? Questa esultanza. Il Battista vede lo Spirito Santo scendere su Gesù quando lo incontra per la prima volta, ossia quando gli rende testimonianza, perché il giorno prima non sapeva che Gesù fosse il Messia. Per due volte, infatti, dice «Io non lo conoscevo, non avendo ancora visto lo Spirito scendere e rimanere sopra la persona di Gesù. Un'altra attenzione merita l'espressione figlio di Dio. Ora, alcuni testi portano una variante eletto di Dio. Tralascio i dettagli tecnici, poi se volete negli appunti li trovate. Figlio di Dio certamente è la lezione più facile, perché più usuale alla cristologia giovannea, mentre l'espressione eletto di Dio riferita a Gesù non la ritroviamo negli altri scritti giovannei. Ora, qual è quella vera? La locuzione eletto di Dio potrebbe essere stata introdotta, la solita spiegazione, no? Che qualcheduno si è preso la briga, qualche copista, no? Per ragioni di concordismo, con chi? I sinottici, no? Per esempio. Oppure anche ad altri agiografi neotestamentari. E quindi avrebbero corretto alcuni testi e dunque adesso ci ritroviamo, no? Con delle diverse traduzioni. La prospettiva dell'Evangelo di Giovanni punta non al fatto che Gesù fu battezzato di Spirito Santo, ma al particolare che colui che viene battezza con Spirito Santo e fuoco. L'Evangelista vede tutto ciò annunciato in anticipo, perché ormai avviene normalmente. Giovanni scrive nel 90, siamo ben oltre la Pentecoste, no? Qui siamo in quello che possiamo definire il modo anticipante del profeta, che è in questo caso il Battista, no? Con la sua fede messianica. Dopo la testimonianza densa e ripetuta del Battista, il Figlio di Dio comincia la sua opera, chiamando alla divina vocazione e alla sua sequela i discepoli, nei versetti successivi, 35-51. Ma questa chiamata può essere, a conclusione di questa pericope, la nostra chiamata, oggi, per noi e per la Chiesa tutta. Chiamati a ripetere con gioia, ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Che è poi quel responsorio del Salmo responsoriale. Con il Figlio andiamo al Padre, con il Figlio facciamo la sua volontà. E chiudo con la preghiera di colletta, la seconda, che ci fa pregare così. O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo, con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annuncio dell'Evangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.